la risata, il ridere in pieno periodo carnascialesco ci stava, perché sembra un tema leggero, ma è un tema profondo, è un tema intimo, è un tema universale innanzitutto, è un tema che è capace di tenere insieme fragilità e liberazione. Ridere non è solo puro divertimento, è un gesto umano.
Ridere è una cosa seria.
Ridere è un balsamo, è un cortocircuito, è una fuga. E di notte si dice che si rida un po' meno apertamente, di notte ridi un po' più sommesso, un po' più tranquillo, però forse ridi più sinceramente. Ridere insieme crea complicità, ma soprattutto ridere con, e mai ridere di. Una ventina d'anni fa, 22 per la precisione, nasce nella Svizzera italiana ridereperviverepunto.ch, che è fatta proprio dai clown dottori, non soltanto dai clown dottori, adesso lo sentiremo, e noi abbiamo pensato di chiamare quindi la dottoressa La Pilla. Dottoressa, buonasera.
Buonasera a voi, sono molto contenta, grazie mille per questo bellissimo invito.
Allora Antonella, raccontaci un po' di Ridere per Vivere. C'è una vera e propria dimostrata, lo dice anche il nostro pubblico, potenza curativa nella comicoterapia.
Esatto, esatto. Guardi, gli studi sono oltre 220, quindi saranno anche di più. L'ultimo dato che avevo in mano erano circa 220 studi proprio sugli effetti positivi dell'emozione positiva, quindi del ridere. Il ridere è proprio un'azione innata, cioè ridere lo sanno fare i bambini piccoli, lo sa fare l'adulto, lo sa fare l'anziano, quindi il ridere fa parte della nostra vita. E purtroppo, come hai detto anche tu prima, uno poi crescendo se lo dimentica di quanto sia potente la risata. Infatti io do sempre un consiglio quando faccio gli interventi di clownterapia, che dico: la cosa più bella che possiamo fare a noi stessi è guardarci allo specchio ogni mattina e regalarci una risata.
Come fai a entrare in una stanza di un paziente terminale, ancor di più se è pediatrico?
Ma allora, noi adesso in questo periodo ci stiamo proprio occupando di un progetto bellissimo, che è anche proprio la clownterapia a domicilio, dove appunto ci sono dei bambini che sono appunto anche affetti da malattie molto gravi, anche tumorali, e lì l'incontro è ancora molto più forte rispetto all'ospedale, perché lì stiamo in casa comunque un'ora. E anch'io ogni tanto mi faccio questa domanda, e la risposta è che io sono lì per loro. Cioè, io non voglio portare una risata, io non voglio farli ridere, io voglio portare presenza e portare un'emozione, e quindi riesco a stare di fronte al dolore degli altri perché sono autentica, sono una persona comunque che sta proprio di fronte al dolore, lo riconosce, e una volta che riconosco il dolore anche di quella famiglia, di quella bambina o di quel bimbo, cerco di trovare anche un piccolo spiraglio dove poter inserire appunto anche solo un accenno di risata, ecco, perché è questa la cosa più importante, cioè riconoscere il dolore per poi saperlo elaborare insieme al bambino, insieme alla famiglia. Abbiamo anche appunto anche la supervisione, quindi siamo anche seguiti dalla nostra psicoterapeuta, che proprio ci aiuta anche a poi elaborare tutto quello che noi viviamo in una stanza, perché non è facile.
Certo.
Per quello che noi diciamo sempre, va bene indossare il naso, va bene mettersi il camice con colorato, ma comunque dietro, prima di poter fare questo passo, ci deve essere una formazione che ti abilita a fare questo.
Sì, sì, voi siete delle figure.
Perché ridere è una cosa seria. Ridere è una cosa,
seria. Quindi l'importanza della formazione, assolutamente, perché non significa ignorare la malattia o ignorare il dolore, ma significa accoglierlo e abbracciarlo proprio, anche assieme alle persone,
esatto,
che voi andate a visitare. E lì dicevamo appunto, Antonella, ci sono delle figure professionali che sono importanti, ci sono i clown dottore, il gelotologo e i volontari del sorriso. Non ci si improvvisa.
Non ci si improvvisa, assolutamente, assolutamente. Quindi prima, cioè, il naso rosso va guadagnato, ecco.
È un tesoro.
Non è che uno si dà il naso, esatto, esatto. E poi diventa la parte più importante e più preziosa. Io ho fatto proprio della mia vita la clownterapia, l'ho abbracciata, la applico tutti i giorni, ma oltre al rossetto in borsa ho anche il mio naso rosso, cioè io sono sempre. La cosa più importante per noi è proprio avere il permesso dell'utente dell'ospite che andiamo a trovare, perché la prima cosa che facciamo ancora prima di fare l'intervento, vabbè, abbiamo appunto la lista che ci viene data dalla struttura, quindi dagli infermieri, dopodiché noi bussiamo, quindi il rispetto anche della stanza, noi stiamo chiedendo il permesso per poter entrare. E quindi se c'è un no, accettiamo anche il no. E quindi c'è proprio la bellezza dello stare insieme nel rispetto della persona.
Ma vorrei che tu ci dicessi cosa ti ha insegnato questa esperienza, cosa ti insegna ancora tutti i giorni?
La bellezza della vita.
Oh, wow.
Con tutti i suoi colori.
Certo.
Ecco.
Grazie.
Grazie a voi, grazie mille.
Ma c'è qualcuno che a me fa ridere,
sì,
tantissimo.
Sì, adesso proprio un cialtrone, arriva un cialtrone.
Sono una fan.
Un cialtrone, uno che sa come si ride e sa come si fa ridere alla radio, su Rete 3, ma anche sul palco in teatro o in televisione. Herbert Cioffi, buonasera, ciao Herbert.
Buonasera.
Quanto c'è bisogno di ridere, Herbert?
Beh, ridere è una cosa fondamentale, è un'attitudine umana indispensabile. Vi stavo ascoltando e io stesso ne ho bisogno. Mm-hmm. Tante volte cerco smodatamente qualcosa che mi faccia ridere. È una cosa meravigliosa ed è difficilissimo perché, come diceva Totò, è molto più facile far piangere che far ridere.
Sì.
È più facile raccontare una cosa drammatica e scucire un'emozione negativa piuttosto che sforzarsi di far uscire uno da un pensiero brutto. Quindi è complesso e indispensabile.
Ma tu quando è che hai capito che eri un comico? Per me con la C maiuscola.
Io ti ringrazio tantissimo. Guarda, io l'ho capito a scuola perché io a scuola ero quello meno avanti rispetto agli altri. Cioè, gli altri uscivano, andavano in discoteca, avevano le prime ragazzine. Io facevo le imitazioni dei professori e degli sconosciuti in una maniera perfetta. E allora cosa è successo? Che a un certo punto questa cosa oggi si direbbe viralizzato. Cioè venivo cercato per fare le imitazioni dei professori.
Sì.
Quindi a un certo punto tutti ridevano, dai, fai fare a Cioffi il professore di mate. E allora a lei, io ho sempre avuto questa cosa qui. Poi per paradosso, e questo non viene accettato da nessuno, in realtà intimamente io sono un malinconico. Mi commuove quasi questo concetto, a far cercare di capire alle persone che chi fa ridere e chi lo fa di mestiere non è l'amico del bar più simpatico,
certo,
la cara più grossa. Quello è indispensabile, simpatico, non lo sto sminuendo, e avere il compagno al bar che la dice grossa è bellissimo, ma far ridere un lavoro complessissimo, fatto di uno studio di come si può chiudere una battuta, di come non essere, come non toccare una suscettibilità e poi ineluttabilmente la tocchi. È una roba veramente molto complessa. Aggiungo anche una roba: per cercare di far ridere sempre ci vuole il coraggio del gladiatore, perché la gente ride, vuole ridere, ma prima tu devi superare un delta energetico per conquistarli.
Sì.
Di diffidenza, cioè la gente lì con le braccia concerte,
certo,
che dice dai, dai, vediamo,
dai, fammi
vediamo
ridere,
cosa fai.
Su.
E tu lì, esatto, e tu lì devi superarlo. Ecco.
Non so, Herbert, se sei d'accordo, però io trovo che al di là del fatto che la comicità non è mai superficialità, parliamo della comicità intelligente, come quella che dicevi tu e che diceva anche il nostro pubblico, tra l'altro. Anzi, è quasi iperattenzione. Voi siete attenti a tutto, al linguaggio, ai tempi, ai silenzi, quando osare, quando fa.
Sì.
Voi osservate tantissimo.
Sì.
Cioè, io l'ho visto anche per esperienza personale, ma io ti vedo, Herbert,
sì,
tu guardi,
sì,
il tuo pubblico,
sì,
che sia quello di un teatro, che siano i colleghi al bar, sei attentissimo.
Allora, telecamere degli occhi accese tutta la vita, ma tutta
sì,
la vita, tanto vero che poi uno dei giochi che mi vengono piaciuti, perché alla fine sono stato definito l'imitatore degli sconosciuti, è conoscere delle persone e poi dire, vabbè, quello lì allora ha una rabbia dentro che non dice, cioè, dei piccoli quadretti, no? Per farli tu sei in registrazione, tu hai due telecamere perennemente accese in presa diretta che registrano tutto quello che accade.
Sì.
Non si riposa mai,
mai,
Carla.
Mai,
una
lo so,
vita durissima.
Perché anche voi attraversate in prima persona le parti difficili della vita.
forse anche un filino di più. E poi c'è questa cosa che in genere viene demonizzata ed è molto bello poterla raccontare, cioè la gente pensa che magari chi vuol far ridere voglia per forza stare, si dice sempre, sei un egocentrico, no? Vuoi stare al centro dell'attenzione. Allora, l'egocentrismo bisogna non demolirlo, ma valorizzarlo.
E certo, valorizzarlo.
Perché l'egocentrismo è quello che ha consentito a personaggi immensi, no? Come Proietti, di essere Gigi Proietti. Quindi sì, l'egocentrismo non è una roba negativa, è negativa se uno schiaccia un altro. Però se uno lo usa per stare bene, niente, parlare con un tono di voce adeguato. Naturalmente questa è una condanna. Perché tu poi non riesci mai a non essere in quella circostanza. È terribile. Quindi, guarda, io è una roba che faccio fatica a spiegare.
A noi
e
non
da
ci
quando
interessa.
Non c'è più mia madre che era una presenta. Sì, è faticoso.
A me non mi interessa. Tu fai fatica, ma io rido. Io ascolto i cialtroni, quindi non mi interessa la fatica che fai.
Sì, che tra l'altro lì tu dicevi, guarda, tra l'altro lì c'è il passaggio, la comicità intelligente. La comicità di pancia, cui io sono molto fan, per esempio, funziona molto dei cialtroni, che noi spesso si commenti delle notizie molto difficili, no? Scientifiche, con un pressapochismo dozzinale. Ecco, quella roba lì che sembra facile. Allora, vabbè, che cos'è? L'acqua che bolle, che cos'è? Metti sotto del caldo. E quella spiegazione così è molto efficace, perché avvicina la gente e fa ridere.
Ad una cosa normalissima, insomma.
Sì. Sì, sì, assolutamente.
E poi, in conclusione, noi siamo a lune di notte, questo programma un po' in notturna, ma di fatto un comico ha radici notturne, Herbert, perché il comico te lo immagini nei
totalmente,
club, nei cabaret.
Totalmente. Io ho asa perché a casa mi additano come quello che poggia l'oreggia sul cuscino, sempre, perché io sono molto formante da questo momento fino alle 2 di notte, la mattina non esiste. La mattina dovrebbe essere vietato alzarsi. Quando mi guardo allo specchio spengo immediatamente la luce.
Ma a te ti fa ridere Herbert Cioffi?
Io mi trovo buffo dal punto di vista fisico adesso. Mi guardo e non ci credo, anche perché io non pensavo a un certo punto che passassero gli anni. Pensavo di rimanere relegato a una certa età.
Ma
e questo
lo
trovo estremamente drammatico e buffo.
Ma chi lo dici?
È una cosa terrificante. È terrificante. Poi trovo tutto estremamente divertente. Io guardo alcuni passaggi delle Olimpiadi, ci sono delle cose che mi fanno molto ridere. me le segno e dico, domani magari si potrebbe dire questo.
Herbert, è stato bellissimo parlare con te. Herbert Cioffi, ti abbraccio
grazie virtualmente. Grazie a voi. Grazie ragazzi, grazie.
Sa che esti storie che in dar cabaret che mai stai dentro da parolasce. Sa che questo falso puritanesimo, sta pseudomoralità. Quando sono in versi, mi fanno le parole difficili. Le ure che quel che scrive alza adegua a quel che è un linguaggio della gente. E quando dici ragente, fa par di ragente. Non è forse vero che il mattino ha l'oro in bocca? Non è forse vero che il buongiorno si vede dal mattino? E che rosso di sera bel tempo si spera? E tutti i strati porta a Roma? E tanto va la Catallardo che ci sale il colesterolo? Comunque sono inversi i proverbi, ma in beforami.
Diamo i risultati dei campionati minori di calcio. Morcote e Gordola 1-0, Riva San Vitale Rapid 3-3.
Scusa Paolin, sa che tu sei chi ha fatti chi adesso? Sa che tu fetti chi?
E continuiamo con i risultati dei campionati minori.
Paolin, ti domandi un piacere, eh? Un piacere pinin. Ma ti chi adesso tu c'entra tu un cri?
Cristallina Rodi 4-2, Piedemonte Semine 0-0.
Ecco, qua che quei due nomi dentro il backing di me discorsa, mi immaginerei...
Palerna Coldrerio 1-1, Origlio Rorè 4-3, Vezia Minusio 2-2.
Paolin, fammi girare il santamento, eh? Fammi girare il santamento, ma ti chi adesso c'entra tu?
Cadenazzo Brissago 2-1, Collegio Iragna 0-1, Giorni Quairolo 15 km di colonna.
Ma... Paolin, tardisi in italiano. Vaffan...
Faido Chironico 8-1, Stella Comano 3-0.
Allora vado io.
Cugnasco Contone 0-0. Abbiamo trasmesso i risultati dei campionati minori.
Ma basso.
Ci abbiamo avuto parecchie sorprese. A risentirci domenica prossima.
Mamma mia. Che anno è nato?
Ma la grandissima abilità di Renato Agostinietti di scrivere comunque dei cabaret senza mai usare parolacce, che anche questo non è evidente, soprattutto nei tempi moderni. La sincronicità, il sincronismo tra Gilberto Fusi e Paolo Ferrazzini, insomma, veramente, se parliamo di ridere dobbiamo parlare di un'istituzione, il cabaret della Svizzera italiana, è quanto c'è stato di più grande successo a livello comico, intelligente, nella Svizzera italiana e non solo, perché è andato anche un po' fuori confine. E quindi siamo riusciti clamorosamente, passando attraverso manager,
sì,
attraverso talent
scout,
sai
quante telefonate hai dovuto fare,
segretarie,
per
assistenti, cose indicibili, ad avere qua con noi addirittura uno dei quattro pipistrelli, Angelo Zanetti. Buonasera.
Buonasera a voi, buonasera Carla, buonasera.
Buonasera,
Danny.
Buonasera Angelo.
Perché io di solito sono a dormire, a questa radio. Altro che manager.
Allora, al di là dei manager, prima cosa da dire, Angelo Zanetti, eri commosso, guarda che ti conosco e ti ho visto.
Anche perché sappiamo che purtroppo il Gibi non c'è più, Renato non c'è più, o Stefano non c'è più, e quindi
sì,
cambia. Prima ridevi, ti telefonavi, facevi le battute. Adesso sono i ricordi che rimangono forti e molto presenti. Cioè io non sono né un comico né un clown, niente. Cioè,
un paillage.
Esatto. Mi ritengo un tipo spontaneo, che forse è l'unica cosa che mi accomuna all'Herbert Cioffi, è che anch'io alle scuole elementari, sempre il venerdì, terza e quarta elementare, il maestro Franco Migliarini mi chiamava fuori davanti alla lavagna, poi mi faceva fare gli sketch. Allora io improvvisavo, facevo delle scenette raccontando cose così che mi venivano, passavano per la mente.
Secondo me tu sei la miglior moglie che Guglielmo Tell possa mai aver avuto.
Sì, questo è indiscutibile, sì, sono indiscutibile, sono fiero anche di questo, di essere stato la moglie, la prima e unica moglie del Guglielmo Tell. Sì.
Dimenticata, tu gli hai ridato un po' di luce.
I libri
perché...
dalla storia e anche al Van de Schfroos, i parla dal Meom e dal Metos. Questo periodo del cabaret che me lo porto sempre nel cuore.
Accidenti, che bello.
Non era solo far divertire le persone, ma noi ci divertivamo come pazzi. Tra di noi, poi cioè io, ma esattamente 40 anni fa, nell'86 sono entrato nel cabaret, io ho 25 anni, quindi io ero scatenato proprio per la gioia, per il divertimento, no? Ma sì, proprio spontaneo, proprio veniva proprio tutto spontaneo. E noi, che sia le prove o dopo i spettacoli, cioè ci siamo sempre divertiti tantissimo. Proprio chiaro che con gli anni ti sposi, poi nascono i figli, poi il lavoro, quindi un po', però il fondo rimaneva sempre, sì. Noi ci siamo sempre divertiti, ma veramente facevamo ritiri prima di cominciare la tournée, cioè arrivai domenica sera che eri stralunato perché tra le prove, ma poi un anno Lezio aveva portato una cassetta di un cabarettista comico sardo che naturalmente parlava al sardo, e c'era una scenetta che era col figlio, diceva, cioè il figlio diceva: babbo, allora facciamo la schedina. Sì, fa la schedina, Juventus Mila Ichisi. Allora questo Ichisi, cioè noi cantavamo e poi dopo uno faceva una battuta Ichisi, cioè
ti crei quei tormentoni.
Sì, ma durante anche le prove, no? Era proprio... Poi quello che era bello col Gibi, per esempio, visto che l'abbiamo sentito, anche col Paolo, ma soprattutto il Gibi, lui faceva il serio anche fuori, ma divertente, no? Anche con la sua voce, con la sua impostazione. No, bellissimo, bellissimo. A me piace la satira politica stile Renato Agostinietti, senza bisogno di parolacce, anche sì, senza bisogno di veramente impegnarsi, trovare dei testi, anche la finezza, no, della battuta, e non le battute scontate come magari sì, tanti comici fanno, sì, no? Quando siamo andati per il Cotti a Berna. Io e Lezio abbiamo fatto lo spettacolo lì al Kursaal di Berna, cavolo, sì, c'era il palco che si alzava, eravamo sul palco, poi il palco si alzava, quindi proprio come le star, quelle vere.
Wow.
Abbiamo fatto sta cosa, siamo divertiti, è stato bello, poi abbiamo fatto una serata bestiale, poi siamo andati a letto, non so se erano le 2 o le 3 o cosa, allora io e Lezio dormiamo assieme, a un certo punto c'era un lavandino nella camera, allora Lezio il ver l'acqua, questa se l'acqua scura, ma fa... Angelo, senti, è come dormi in montagna.
Così.
Cioè, dopo ho girato, giro qualche casa anziani, ma ci sono dentro dei personaggi spettacolari.
Cioè, ti fanno ridere involontariamente, cioè,
no, come sono loro, come sono sì, loro, sì. No?
Credo che sia l'autenticità e la genuinità, esatto, che ci faccia ridere. Esatto. Ma nelle piccole cose, adesso, io personalmente, per esempio, l'altro giorno.
Però stavo spiegando io. Che...
Sì, fallo parlare, Carla, fallo parlare, perché sennò guarda che non torna più.
Spiegando,
fai parlare Angelo. Dicevi, la casa anziani allora?
No, appunto, dicevo la casa anziani. Che... No, Carla, scusa, vai pure.
No,
no, se è già l'una di notte e vogliono
dormire.
E non
ho ancora detto una parola.
No, c'era un programma in Italia, posso dire qual era?
Certo. Sì.
E su Rai 2 l'ho spaesato con Alma Muccheri. Girava i paesini così dell'Italia, ma c'erano dentro di quei personaggi, ma veramente favolosi. Mia mamma, quando che magari da un tele o in radio, c'era delle occasioni dove mi invitavano, ma fa poi mi voglio fare stipinne.
ecco.
A militare. Facevo il caporale in Klinger.
Okay.
Avete in mente Mesh? E sì. C'era il caporale Klinger, che era, sì, sempre, che era vestito da donna. Facevo il caporale Klinger, quindi mettevo degli... No, mi ascoltate?
Sì, sì, scusa. Ci siamo distratti.
No, perché qui in sto studio...
ci abbiamo il pubblico, questa
gentili
sera.
Ascoltatrici e cari ascoltatori. Sono Angelo Zanetti, con me in studio non c'è nessuno. E allora, lui era vestito da donna, quindi ogni tanto se mi mettevano a far guardia, perché io caporale, anche io, dopo mi hanno messo in galera, però ho fatto il caporale, mi vestivo da donna, nel senso che tiravo fuori i pantaloni, mettevo uno straccio in giro e poi mi mettevo lì proprio nel coso della guardia e facevo la guardia vestito da caporale Klinger. Era una cosa che non è che era proprio ufficiale.
No,
oppure
mi
sono annunciato a un brigadiere in mutande su in cima alla Valmorobia. Ma quello...
sono cose intelligenti da fare durante
no,
il servizio.
No, ma perché
militare.
Quello era facevo l'autista ad Alpe del Dotti, era sempre inverno, sono al corso ripetizione era marzo, quindi il primo caldo. Tu fai la giacca, tu fai la camisa, tu fai una roba, tu fai l'altra, alla fine sei in mutanda. E riesci a questo brigadiere che il conoscevi, Vicari, che lo saluto cordialmente, e mi sono annunciato per dire che la colpa non era del tenente, ma era mia, che di spontanea volontà mi ero messo un po' a mio agio. Dopo però devo anche dire, facciamo una parentesi magari un po' seria, che il ridere è presente anche in situazioni molto molto delicate, molto dure, mm-hmm, e molto particolari. Mm-hmm. Mi permetto di citare un libro scritto da un gruppo di ex prigionieri politici argentini che sono stati incarcerati in questo carcere di massima sicurezza Coronda dal 74 al 79. Il libro si intitola Grand Hotel Coronda, dove sono stati torturati sia fisicamente, psicologicamente, eccetera. E dal libro traspare, ma veramente in modo preponderante, in modo forte, scusate, il ridere, l'ironia. E conosco la fortuna di conoscere personalmente parte di queste persone dell'associazione del Periscopio. Loro hanno detto che ridere era una cosa fondamentale per
li teneva in vita,
assolutamente, per poter sopravvivere, per poter rimanere anche uniti, no? Il ridere uno assieme all'altro, no? Per coinvolgere, per essere solidali, quindi ecco, ha anche questo scopo il ridere.
Che cos'è che fa ridere i giovani? Beh, i giovani credo che sia adesso, vieni qua vicino a me Lucrezia, credo che siano tante queste cose buffe su TikTok, per esempio, sui social.
Buonasera a tutti, sono d'accordo con te Carla, soprattutto sui social. Personalmente mi capita anche di perdermi magari ogni tanto a guardare anche degli sketch, un po' degli anni passati devo dire, soprattutto di comici italiani, e ogni tanto devo dire che mi perdo. Per questo mi sento di dire che non è troppo generazionale, dipende un po' dai gusti di ognuno di noi, e soprattutto credo che sia anche importante condividere la risata non solo fuori, ma anche magari nella famiglia o nei momenti più privati, quando magari sei un po' giù e non sai molto bene come tirarti su. Penso che fare conto anche su una risata in famiglia sia molto importante, ecco.
È un po' una sorta di abbraccio.
È un po' una sorta di abbraccio dove comunque non hai una facciata da mantenere, perché comunque puoi sempre essere essere te stesso.
Devo dire che se mi dicessero, se rinasco un'altra volta, e rinascerò sicuramente, e mi dicessero ok, adesso fai uno spettacolo o diventi il Giorgio Gaber di turno, quello sì, quello questo teatro canzone spettacolare.
Ti vedo già con il Dolce Vita grigio.
Con il Sandro Luporini che facevano i testi. Tra l'altro c'è un libro bellissimo di Sandro Luporini che descrive proprio il loro lavoro assieme, la loro collaborazione. E un po' rivedevo quello che faceva Renato, quello che facevamo noi, no? Di fare le prove, le battute. Cambiare testi no, perché Renato più o meno le battute le lasciava, magari integrava con qualcosa, però anche loro due si divertivano un mondo a scrivere i testi.
Oggi pomeriggio quando ci siamo incontrate abbiamo parlato un po' del ridere, vero Lucrezia? Dicevamo uno che fa autoironia è uno che deve essere sicuro di sé o quantomeno star bene con se stesso.
No, deve essere una persona molto forte che sappia anche abbattere dei muri che magari spesso troviamo dentro noi stessi, e credo proprio che l'autoironia sia, diciamo, l'arma per abbattere quei muri e comunque fare breccia verso chi siamo veramente. Tutti abbiamo dei difetti ed è giusto mostrarli e non tenerli nascosti, perché è quello che appunto ci rende più umani. Vabbè, cosa mi è rimasto stasera? Penso soprattutto la curiosità, e anche consiglio per le persone della mia età, mai smettere di essere curiosi, anche di andare a ricercare la comicità un po' più del passato, appartenente al passato, e comunque apprezzare tutti i piccoli momenti che ci portano appunto alla risata, che è alla fine appunto l'argomento che abbiamo affrontato stasera.
Che poi ridere ma anche sorridere, no? Il Renato Agostinetti diceva sempre che non è che la battuta deve proprio per forza far ridere, deve far sorridere, no? Anzi è quasi migliore se si sorride piuttosto che ridere a crepapelle, poi finisce lì, ecco. Quindi una bella serata.
Lo penso anch'io, penso che la risata non cambia le cose ma cambia il nostro modo, il modo in cui le attraversiamo. Quindi la risata non può risolvere tutto, non può proteggerci da tutto, però ci ricorda che ci siamo, che siamo vivi e ci accompagna in questa vita che non è sempre facile, a volte però basta davvero poco, un sorriso, una risata, e quindi è una cosa importante.